Cecilia Quadrani, usiamo la pronuncia francese, con la sua Papa Utte, brano del 2015, che chiaramente parla di padre.
Icaro, storie di giustizia e libertà.
E di padri in carcere parliamo con Carlo Scaraglio, associazione della Viva Voce. Ciao Carlo.
Ciao, buongiorno.
Ciao, come stai?
Bene, bene.
Bene, bene, mi fa piacere vederti anche questo giovedì. Il tema è complicato, lo sono sempre i nostri temi del giovedì, con i quali cerchiamo di, come al solito, tracciare una sorta di ponte tra le persone che sono fuori dal carcere e quelle che sono dentro il carcere. Oggi per entrare nell'argomento padri paternità, a metà Savoia.
Pesavo meno di un chilo quando sono nata e avevo un mare di metadone nel sangue. È stato il primo regalo di mia mamma. Quando ero piccola siamo scappate da mio padre. Mi dà così fastidio chiamarlo mio padre o addirittura papà. Quindi quando parlerò di lui, d'ora in poi lo chiamerò con il suo vero nome. Visto che è morto, non c'è problema che qualcuno si offenda. Antonio mi ha riconosciuta, ma diceva che era uno stupido errore. Abitavamo in un quartiere pericoloso e malfamato e siamo cresciuti in un ambiente chiuso. Nostro padre aveva paura. Era molto attento e non ci lasciava giocare con gli altri bambini. Io e mio fratello guardavamo da sotto la fessura della porta di casa i bambini che giocavano fuori e non capivamo la sua rigidità. Ero certo però che i nostri genitori erano molto legati a noi. La mamma desiderava che io diventassi giudice e mio fratello musicista. Mio padre invece voleva che diventassi un pugile. Il punto è che ero ciccione e lento.
Queste alcune delle parole estratte attraverso la voce di Amedeo Savoia, Se li guardi, persone di persone finite in carcere, edito dall'editrice Il Margine a Trento nel 2021. Citiamo anche l'Instagram, Se li guardi. Carlo, allora, abbiamo sentito due storie molto diverse attraverso appunto la voce di Amedeo, che appunto salutiamo e che ci aiuta anche nell'elaborazione dei contenuti del nostro Icaro. Da un lato abbiamo dei padri assenti, dei padri talvolta violenti, e dall'altra il desiderio di un nuovo abbraccio con il papà forse troppo duro. Quanto incide la mancanza di una figura paterna o la precarietà di una figura paterna su quello che poi porta a dei comportamenti criminosi?
Guarda Fabio, io anche qua non sono in possesso di dati ufficiali, ma ti porto la mia esperienza.
Certo.
La mia esperienza e le tante storie che ho incontrato durante il mio periodo di detenzione e la mia storia in primis. I genitori, ma soprattutto i padri, mi viene da dire, sono sempre figure centrali per motivi diversi spesso, però sono spesso figure centrali nelle storie delle persone che entrano in carcere, e soprattutto quelle che entrano molto giovani.
Sì.
Nel mio caso, qua non posso portare, mio padre è morto in un incidente d'auto, l'ho perso da un giorno all'altro in un'età molto particolare, 14 anni, e questo ha dato il via a tutta una serie di processi mentali che poi ha fatto anche nascere una rabbia,
è un effetto domino, no?
Esatto, ed è venuto giù tutto. Ma tante altre storie che io ho ascoltato, ci sono magari padri troppo presenti o troppo duri. Sarebbe bello, penso che qualcuno lo faccia, comunque sarebbe bello avere qualche dato in più, no? E comunque è importante secondo me considerare sempre, appunto, quando si ci dà un po' il senso, che quando si pensa alla persona che è dietro le sbarre, secondo me è importante cercare di guardare nel complesso il suo vissuto, perché appunto spesso possiamo andare a trovare tante cose che magari non appaiono a prima vista.
Certo, non c'è dubbio. Poi c'è un altro aspetto importante, che è quello della difficoltà dell'accesso e dunque di essere papà in carcere.
Quello è
quello è un tema enorme che immagino sia, sia anche causa, ecco, forse è l'elemento più doloroso, uno dei più dolorosi.
Quella
della
è l'altra
prigionia.
Faccia della medaglia, qua sentivamo storie di persone dentro il carcere che raccontavano dei loro padri, ma c'è la realtà di padri, di essere padri dietro le sbarre, e anche questo insomma è complicato, dolorosissimo per i padri, soprattutto appunto condanne medio-lunghe che lasciano figli che magari non camminano ancora e se li ritrovano vicini a, diciamo, finite le medie, quindi si perdono, certo, tantissimi momenti importanti, ma se li perdono i bambini questi, sì, momenti,
sì,
no?
Sì, sì.
Quella la cosa che secondo me... Poi c'è anche da dire che la figura paterna rispetto a quella materna è considerata un po' meno importante, no? da chi giudica spesso, viene considerato che il bambino del
più diritto a vedere
del papà tutto sommato forse può anche fare a meno,
sì, ha più diritto di vedere la mamma, che diciamo la necessità primaria è quella di vedere la sua,
sì,
mamma, il papà,
sì,
può,
sì,
passare in secondo piano,
sì,
immagino,
e quindi anche questo insomma complica le cose. Ci sono tantissime storie, tantissimi padri che per esempio magari hanno anche una storia di separazione, perché,
certo,
può succedere, cioè succede spessissimo anche questo, che poi le coppie purtroppo non reggano il carcere e quindi magari i figli non gli vengono portati.
Anche perché c'è il tema, noi come al solito non cerchiamo di fare semplice umanitarismo o insomma ma di avere un approccio perlomeno umano, è sempre nell'ottica del dettato costituzionale che personalmente è la mia Bibbia laica, ma al di là di questo c'è l'esigenza di spiegare la propria condanna da parte di un papà verso i propri figli, e il fatto che sia così difficile poter comunicare probabilmente è il fatto più doloroso, più difficile, perché se nella stragrande maggioranza dei casi c'è un motivo se la persona è finita in carcere, però l'impossibilità di spiegare ai propri figli perché papà è lì probabilmente è un aspetto davvero difficile da accettare.
Guarda, fai benissimo a ricordarlo che non siamo qua per giustificare nessuno e non era questo l'intento,
certo,
cioè l'intento è mettere in evidenza che se lo scopo del carcere, e dobbiamo sempre ribadirlo come hai fatto giustamente te, è quello di reinserire in società le persone, salvaguardare una rete di affetti familiari è importantissimo, perché può essere una motivazione in più a cambiare vita, una motivazione in più a intraprendere un percorso di cambiamento, una motivazione in più di riflessione sui,
certo,
propri errori,
certo,
sul proprio passato. Invece, certo, se questo questi legami vengono interrotti, non vengono favoriti, cioè, e quindi si interrompono, perché ecco, diciamo, non diciamo che vengono interrotti, diciamo che si interrompono magari a seguito delle difficoltà, perché sai, io capisco anche la mamma che sceglie, certo, di non portare in carcere il bambino perché non vuol fargli vedere sbarre, non vuol fargli vedere le divise, non vuol far vedere la mamma che viene perquisita, quindi tutte le posizioni sono anche abbastanza condivisibili, però ecco, ragioniamoci nell'ottica del bene in primis della società,
certo,
e quindi di conseguenza della persona detenuta, non per la persona detenuta in quanto tale, no?
Sì, 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 sì.
In primis per il bene della società, ragioniamoci e vediamo qual è la cosa migliore,
certo,
da fare.
Facciamo in modo che il carcere non sia un buco nero in cui tutto è lecito, tutto è consentito e le persone all'interno non hanno voce. Cerchiamo di farlo, insomma, ricordiamoci la nostra comune umanità. Grazie Carlo, come al solito sei stato preziosissimo. Noi ci sentiamo giovedì prossimo con un nuovo appuntamento con Icaro altrettanto interessante. Breve pausa per noi, torniamo tra pochi istanti.